Ma dunque, sulla Cina, io la conosco bene perché in Cina sono stato 13 anni membro del consiglio d'amministrazione della più grande società cinese, PetroChina, e quindi ho visto la trasformazione della Cina e ho potuto conoscere, in modo abbastanza approfondito il carattere, dei cinesi. Io penso che, in Occidente la Cina non si capisca, si capisce poco. L'Occidente ha uno stereotipo che, diciamo, che deriva un po' dal dominio anglosassone, degli ultimi 200 anni, diciamo, prima l'Inghilterra, poi gli Stati Uniti, e quindi c'è l'idea che, diciamo, ci sia al mondo un modello universale di società, un modello universale di economia, e questo sia il modello liberale, democratico liberale, di tipo anglosassone, cosa che oggettivamente, non è vero. La Cina, e cito nel mio libro, cito una frase di Deng Xiaoping, anche perché credo che Deng Xiaoping sia stato il più grande, uomo politico del secolo scorso, o comunque uno dei più grandi uomini politici del secolo scorso, un uomo che è stato umiliato dalla rivoluzione culturale, che è stato messo, che ha subito non solo dei torti, ma che ha subito una umiliazione gravissima, che ha avuto in famiglia dei problemi enormi proprio in conseguenza della rivoluzione culturale, che con grande umiltà e con grande capacità, dopo l'uscita di scena della cosiddetta Banda dei Quattro, e quindi dopo la fine della rivoluzione culturale, avvia un percorso che è un percorso che ha una sola caratteristica, racchiusa in quella frase che ho citato nel libro, cioè attraversare il fiume saggiando le pietre. Cioè è una richiesta di realismo dopo come posso dire, l'ubriacatura ideologica del periodo maoista e del periodo della rivoluzione culturale. Una ubriacatura ideologica che ha portato alla Cina dei gravi danni, ma che nel caso di Deng Xiaoping ha consentito a un paese che era stato umiliato e impoverito dal grande balzo in avanti, fino appunto alla rivoluzione culturale, che ha consentito di far uscire dalla miseria mezzo miliardo, più di mezzo miliardo di persone, avviare un processo di espansione molto, molto forte. E quindi diciamo di dare alla Cina il carattere che ha adesso. Dicevo prima che in Occidente si è pensato per un lungo periodo che la Cina, diciamo, si evolvesse verso un modello di tipo occidentale. Io, diciamo, ho dei forti dubbi che questo avvenga. Forse il modello cinese si evolverà, ma si evolverà secondo una sua logica e si evolverà non perché subirà una crisi, ma perché, diciamo, le spinte interne della dinamica della società cinese sono tali da farlo evolvere in una direzione diversa. La cosa che, diciamo, che è più importante in Cina è, diciamo, da un lato il confucianesimo, dall'altro lato la meritocrazia. Cioè, io credo che una delle istituzioni fondamentali cinesi, alle quali l'Occidente deve molto, perché la cosa che è poco conosciuta è che l'illuminismo in Francia, e quindi diciamo l'idea che uno possa scalare i gradini della società per merito e non per censo o per diritto di nascita, quindi diciamo la fine del feudalesimo e l'illuminismo francese nascono dall'esperienza importata in Occidente dai gesuiti che allora erano fortemente radicati in Cina, dall'esperienza degli esami di Stato. Cioè i gesuiti che arrivano in Cina vedono che diciamo, la nomina dei funzionari pubblici in Cina non avviene perché c'è un sistema di tipo occidentale dove c'è il re assoluto che nomina i suoi duchi, i suoi conti, i suoi e quindi diciamo che gestisce il territorio attraverso un rapporto di sangue e di fedeltà dinastica. Ma diciamo in Cina l'imperatore, nelle più varie dinastie, anche in quelle non Han, nelle dinastie mongole oppure nelle altre dinastie, diciamo che avviene per merito, cioè chi vince l'esame di Stato viene nominato, accede al mandarinato, ma addirittura il primo ministro alla corte della dinastia Ming o della dinastia Qing, eccetera, eccetera, è il vincitore dell'ultimo livello degli esami di Stato. E quindi, diciamo, in Occidente ci si accorge improvvisamente che esiste un modo diverso di organizzare la società e con grande stupore si importa in Occidente e, diciamo, l'illuminismo deve molto a questa esperienza cinese. Quindi, se vogliamo, è l'Occidente che deve qualcosa alla Cina più che la Cina qualcosa all'Occidente. Certo, quando un paese che alla fine del Settecento produceva più del 50% del PIL mondiale viene umiliato dalle guerre dell'oppio, dagli inglesi e dagli occidentali che occupano le legazioni di Tianjin, eccetera, per lungo periodo, ecco, certamente non subisce una transizione. Insomma, quando c'è una portaerei che viene messa in acqua, le onde le fa molto alte, e quindi ecco, la Cina che si sviluppa provoca non banali onde d'urto in Occidente. Però io penso che noi nel lungo periodo dovremmo confrontarci col fatto che la Cina tornerà a essere quella che era alla fine del Settecento, cioè che tornerà a essere la più grande potenza mondiale e una potenza che però, diversamente dalle potenze occidentali che erano imperialiste, colonialiste, è sempre stata per 4.000 anni all'interno dei suoi confini. Quindi non ha mai sviluppato una vocazione imperialista. Quindi diciamo che ci saranno certamente dei problemi, ci saranno certamente dei conflitti e purtroppo io vedo gli Stati Uniti molto preoccupati della crescita dell'influenza cinese, ma nel lungo periodo questa cosa troverà un equilibrio. Certo, per arrivare a quell'equilibrio è possibile che ci siano dei sommovimenti non banali.